faccio aiutare da un giornalista che, insomma, bontà sua, ogni tanto è ospite qui a Radio Città Aperta. Sto parlando ovviamente di Fulvio Scaglione. Scaglione, buongiorno, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, sono io che ringrazio per la chiamata.
Allora, io qua stavo scorrendo la timeline di Facebook, come non tanto faccio, non sono un social addicted per fortuna, però insomma ogni tanto per tenermi informato pure io vado sui social e capito sul suo profilo e leggo che non capisco la politica italiana, non ho tessere e voto sempre per il partito che perde. Allora, su questo Scaglione siamo simili. Detto questo, due cose. Uno, l'Italia è l'unico, spero, paese al mondo che esulta perché arriva qualcuno da fuori a governarla. E questo mi pare un punto che voglio davvero parlarne per bene con lei. Mi pare chiaro, infatti, continua Scaglione nel suo post, che il nascente governo Draghi sia una pubblica ammissione di impotenza, corredata dalla preghiera all'Unione Europea, di cui palesemente Mario Draghi è un proconsole, di venire a tenerci sui pantaloni. Non sto discutendo se sia un bene o un male, dico solo che come italiano mi vergogno un po'. E questo è il punto primo, e adesso ne parliamo. Punto secondo, sono tutti d'accordo adesso che il piano di investimenti e spese per il Recovery Fund va riscritto, ma se è così, e non sento nessuno dire che andava bene anche prima, allora la crisi di governo è stata una benedizione, altrimenti quei 209 miliardi li avremmo spesi male, buttati. Dopodiché punto 1 e punto 2 fanno a cazzotti l'un con l'altro e di politica italiana tornerò a parlare nel 2022. Per fortuna però Scaglione finisce dicendo forse, perché vedete, insomma, se è venuto qui in collegamento telefonico, magari ha voglia un pochino di parlare ancora di politica, nonostante magari le delusioni e le amarezze recenti che la politica ci può dare. Allora Scaglione, punto primo, insomma, è un punto secondo me fondamentale. Mi pare chiaro che il nascente governo Draghi sia una pubblica ammissione di impotenza, perché l'Europa di fatto ha mandato un suo proconsole. Facevo notare testé che in 10 anni è già la seconda volta che succede, ma non sarebbe ora che noi come classe politica, come classe dirigente e come nazione tutta cominciassimo a farci delle domande su questo?
Evidentemente, io penso che, appunto, apprezzo molto l'espressione come nazione tutta, perché io sono tra quelli, credo pochi, comunque minoritari, convinti che, a differenza di quanto si è detto e scritto per anni, la classe politica sia la perfetta rappresentazione del paese. Non credo affatto che alla casta tutti questi discorsi. Basterebbe sottolineare, secondo me, che in Parlamento il Parlamento è popolato maggioritariamente da esponenti di quelle professioni liberali che dovrebbero, almeno in teoria, esprimere il meglio di un paese, la parte più intraprendente, la parte più illuminata, la parte. Ecco. Quindi io credo che la prima constatazione da cui partire è proprio questa, che noi Italia stiamo dando una grandissima manifestazione di impotenza, sostanzialmente stiamo dimostrando di non essere capaci di gestirci. E non a caso, infatti, arriva, come 10 anni fa Mario Monti, che era stato commissario europeo, adesso arriva l'ex governatore della Banca Centrale Europea, diciamo in un certo senso badando alle mostrine, ai gradi e al prestigio delle persone. Per fortuna in 10 anni siamo saliti di grado, ecco.
E questo, diciamo, potrebbe farci sicuramente piacere, ma non so, mi verrebbe da dire che sembra una magra consolazione a fronte di quello che de facto è il secondo commissariamento che noi riceviamo. Si legge in questi giorni paragone a sproposito, perché uno veniva per tagliare, l'altro invece viene con dei soldi da spendere. Ma è così?
Sì, è così, ma la sostanza non cambia, nel senso sia che sia necessario tagliare, sia che sia necessario investire bene dei soldi, resta il fatto che noi non riusciamo, noi inteso come sistema politico, che a sua volta è espressione del sistema paese, non riusciamo a esprimere una politica coerente. Io vorrei anche ricordare una cosa, che questi 209 miliardi famosi del Recovery Fund non sono un regalo. La grande maggioranza di questi, mi pare 160 e rotti miliardi, sono prestiti a condizioni di favore, per carità, tutto quello che si vuole, ma i prestiti vanno restituiti. Quindi se noi investiamo male questi soldi, oltre a fare dei danni al paese e all'Europa, perché l'Italia è un pezzo importante della costruzione dell'Unione Europea, faremmo un danno molto, molto forte a noi e soprattutto ai nostri figli, alle prossime generazioni. Quindi è brutto che in una situazione così alla fine non si riesca ad esprimere una politica valida. Lo si è visto anche in tutto il disagio, secondo me, e qui appunto mi lancio in interpretazioni che non dovrei fare perché sono un dilettante della politica italiana, non ci sono analisti molto specializzati che sanno molto meglio di me, ma voglio dire, si è letto anche nell'atteggiamento di Mattarella una sorta di, del presidente Mattarella, una sorta di esasperazione, una sorta di, come dire, di tristezza rispetto a quello che gli toccava fare, che era di fatto chiamare una specie di supercommissario, di inviato speciale che mettesse un po' a posto le cose. E lo si vede anche, che sia una cosa così, lo si vede anche dal fatto che praticamente, escluso, credo, Fratelli d'Italia, tutti gli altri in questo governo vogliono esserci, semmai vorrebbero che non ci fossero gli altri.
Mascaglione, di fatto, per quanto riguarda appunto la nostra gestione fino a questo momento, almeno i piani di indirizzo della gestione del Recovery Fund, adesso se si formerà il governo Draghi, dunque tutto l'indirizzo precedente dato dal governo giallorosso dunque viene accantonato, ma è vero che si stava tramutando o c'era il pericolo, insomma, questo magari il retropensiero che devono aver fatto a Bruxelles, c'era il pericolo che si tramutasse in una serie di mance e mancette elettorali, di bonus, di ecoincentivi, di monopattini, di roba elettrica, di cose che, per carità, con il rispetto per l'ambiente e per il discorso che dobbiamo fare dell'ambiente, in questo preciso momento storico nell'Italia, nel ciclone della pandemia, traduceva in una serie di rivoli in cui questi 209 miliardi percolavano e così svanendoci di fatto dalle mani, insomma, siccome si dice sempre che è il più grande dal piano Marshall in poi, dal secondo dopoguerra in poi, l'arrivo del più grande quantitativo di denaro insieme da poter gestire e spendere per il bene del paese, sarebbe stata l'occasione della vita, come si suol dire, persa. È questo un po' il retropensiero che c'è stato in altre sedi?
È possibile. Io ovviamente le prime stesure del recovery piano per il recovery fund non le ho lette. Qualcuno che le ha lette, per esempio Renzi, ha manifestato un profondo disaccordo, ma adesso, a prescindere dalle vicende interne nostre, io vorrei ricordare che c'erano stati molti avvisi da parte dell'Unione Europea, che è quella che sgancia i quattrini, anche con la nostra partecipazione, ma insomma e l'Europa che sgancia questi quattrini, ecco, c'erano stati molti avvisi di parte europea, molti incitamenti a sbrigarsi, a darci una mossa, a stare attenti, a pensare bene a quello che facevamo. L'ultimo dei quali, che precede, e in un certo senso forse ripensandoci apre la crisi politica che ha visto Renzi come protagonista, è arrivato il commissario europeo Gentiloni, perché se noi andiamo a rileggere quello che Gentiloni ha detto, era uno sprone molto forte, era anche una critica fatta naturalmente nei termini felpati della politica internazionale, ma era anche una critica molto forte, e quello avrebbe dovuto metterci sull'avviso. E quindi, insomma, alla fine siamo arrivati, come dire, tanto tuo no che piove, ecco, potremmo dire.
Assolutamente, tra l'altro tanto tu non che piove è il nome dell'articolo del nostro Alessio Ramaccioni che trovate su cittaperta.it sotto informazione, proprio sui temi che stiamo trattando con il dottor Scaglione. Senta, io però le chiedo, insomma, anche di aiutarmi nel capire la fenomenologia, mi verrebbe da dire, dell'evoluzione del Movimento 5 Stelle da quando, in maniera prepotente, forte dell'appoggio popolare nel 2013, insomma, si afferma a livello nazionale, sono passati, insomma, tutto sommato 7 anni, e in questi giorni, insomma, vediamo tutte le fragilità, le spaccature, le incertezze, le divisioni tra la base e il gruppo dirigente, e anche all'interno del gruppo dirigente stesso, che sta mostrando il movimento. Sono partiti dall'aprire, dal dover e poter aprire il Parlamento con una, come una scatoletta di tonno, questa è l'espressione di Beppe Grillo anni or sono, a invece pare proprio, insomma, fare delle, come dire, dei voli pindarici politici, dal governo giallo-verde con la destra salviniana, con i nazionalisti e i sovranisti, al governo giallo-rosso con il PD europeista. Adesso Grillo in queste ore definisce il professor Mario Draghi uno di noi, un grillino. Ma insomma, Scaglione, mi aiuti un po' a capire questa evoluzione e insomma se siamo giunti anche al termine forse di un discorso politico che riguarda i 5 Stelle.
Ma io questo, se il Movimento 5 Stelle abbia in qualche modo terminato una certa parabola, non lo so dire. E credo che
forse Scaglione quella un po' più movimentista mi verrebbe da dire sicuro.
Sì, però io credo che si debba riflettere su due fatti. Il primo è questo, che il Movimento 5 Stelle in pratica in 10 anni da zero è arrivato a dominare il quadro politico italiano, fino ad esprimere di fatto il Presidente del Consiglio, e questo non ci sono, credo, precedenti che io ricordi di un fenomeno di questo genere. Credo che questo fenomeno dovrà essere studiato dai politologi, perché credo sia senza confronti, senza paragoni. Questo ha ovviamente fatto sì che il Movimento 5 Stelle dovesse sviluppare una classe di governo, perché il governo è una cosa molto difficile e non molto diversa, chiedo scusa, dall'opposizione, e lo sappiamo bene, chiunque abbia avuto un'esperienza di prima di ruolo subordinato e poi di ruolo, diciamo in qualche modo tra virgolette, di direzione o di comando, sa che le cose cambiano molto quando tu sei uno che deve fare quello che dicono gli altri e quando invece sei tu quello che deve dire agli altri che cosa devono fare. Quindi credo che molte di quelle che vengono considerate delle giravolte, dei voltafaccia persino del Movimento 5 Stelle vadano ascritti inevitabilmente
alla Realpolitik.
Realpolitik suona male, no? Sembra una cosa, ha un significato un po', ha preso un significato un po', come dire, di... Io credo che molto semplicemente l'arte dell'opposizione e l'arte del governo siano due mestieri completamente diversi, che forse richiedono anche protagonisti diversi. Io voglio dire, non mi stupisce moltissimo che Di Battista sia stato un protagonista di una certa fase e lo sia stato molto meno in un'altra. Io ho assistito a incontri, dibattiti, comizi, manifestazioni di piazza del Movimento 5 Stelle. Non c'è dubbio che Di Battista fosse l'idolo delle folle, anche quando compariva accanto Di Maio. Però poi, per fare il ministro, è servito Di Maio.
È servito Di Maio. Scaglione, senta, ma io sto vedendo invece all'interno della coalizione del centrodestra, diciamo, un po' questi ruoli. Berlusconi, forte anche un pochino dell'anagrafica, mi consenta, diciamo, di presentarsi come un padre della patria saggio e dai sentimenti sicuramente cattolici ed europeisti, come lui stesso anche recentemente in un'intervista al Corriere ha sottolineato. Salvini che, come dire, nelle ultime ore scopriamo invece europeista e disposto, almeno per questi mesi, a trattare con, dice lui, serietà e senso dello Stato, diciamo, la partita. E invece la Meloni che fa un'opposizione da lei stessa definita patriottica. E però dice la Meloni nel suo discorso rivolto al professor Draghi, chissà che non possa rivelarmi più leale io nella mia opposizione trasparente nei suoi confronti che molti di quelli che si stanno sedendo vicino a lei in queste ore. Lei, insomma, delle strategie, dei movimenti, di come si stanno presentando all'elettorato nella coalizione del centrodestra, che ne pensa?
Ma io penso che Berlusconi in questo momento rida sotto i baffi che non ha, perché su queste posizioni lui era arrivato molto prima, no? E quindi in qualche modo questo è un suo, come dire, è un risultato di cui può essere la Presidente del Consiglio di Mario Draghi, di cui può essere molto contento. Credo anche che in quella che, di nuovo, per usare i termini che usavamo prima per altri partiti, viene vista addirittura più che come una svolta, come un voltafaccia, come una curva U proprio, cioè mi riferisco alla Lega Nord di Salvini, ci sia anche una preoccupazione, che sia una preoccupazione immediata e una di più lungo periodo. La preoccupazione immediata è ovviamente di non rimanere tagliati fuori, perché se Salvini non decidesse di non partecipare a questo governo, praticamente sarebbe come confermare la maggioranza precedente più Mario Draghi, cioè ancora peggio di prima. E in più Salvini vuole esserci, qui si parla di miliardi, di decisioni importanti, vuole in qualche modo esserci. Però questa è la preoccupazione immediata. Più sul lungo periodo io credo che Salvini, o chi per esso, non lo so, nella Lega, abbia cominciato anche a ragionare sul fatto che quando va ben bene tu hai ottenuto consenso, hai ottenuto tanti voti, se poi resti su certe posizioni questi voti diventano come li spendi sostanzialmente. E è chiaro che mettersi su una posizione antieuropea oggi, quando praticamente tutti continuiamo a ripeterci, anche lontanamente ci vorrebbero più sfumature, ma insomma continuiamo a ripeterci che arrivano, la nostra salvezza dipende dai miliardi che ci stanno all'Europa, è un po', come dire, non è proprio una strategia vincente. In più Salvini ha bisogno anche, secondo me, in Europa di affrancarsi un po' da questo, come dire, schiacciamento che si è ritrovato addosso su movimenti come quello della Le Pen, eccetera, o come quelli ancora più radicali.
Orban, questa gente.
Ecco, però Orban controlla il suo paese, la Le Pen non ha nessunissima speranza di... Cioè, Salvini, secondo me, temeva appunto di fare la fine della Le Pen. Tanti voti, ma totalmente inutili.
Capisco perfettamente. Anche se, però, Scaglione, non lo so, lei però si ricorda che dopo, quando arrivò Mario Monti, che ci salvò l'Italia dal default, politica lacrime e sangue, riforma Fornero, eccetera, eccetera, tutti sul carro in quel momento, che veramente ce la stavamo vedendo brutta, erano giorni concitati, quindi sostegno della classe politica per tot mesi, però poi subito dopo insomma il personaggio hanno fatto un po' a scarica barile. Io non vorrei che la geografia, e adesso ci arriviamo, che sta circondando quell'aura di luce che sta circondando il professor Mario Draghi, tra, non so, un anno e mezzo, non lo so, adesso vediamo quanto sarà, però poi finisca. E una volta però finita e comincia dunque la girandola del eri tu amico suo, no, t'ho visto io a te con lui, no, ma tu ci hai fatto il governo insieme, la Meloni possa raccogliere i frutti di questa opposizione, diciamo, non so come vogliamo definire, della prima ora.
È possibile, è possibilissimo. Qui si deve fare i conti con l'approssimarsi del semestre bianco e quindi con l'impossibilità poi di andare a votare, insomma ci sono tanti calcoli. Io credo che gli strateghi dei diversi partiti in questo momento si stiano facendo fumare la testa per fare tutti questi conti, ma se io dovessi scommettere 5 lire, appunto Meloni esclusa, io sono convinto che in questo momento, in queste circostanze, tutti cercheranno di saltare sul carro. È ovvio che Draghi non è affatto uno sprovveduto, Draghi ha trattato con personaggi anche un po' più, come dire, importanti e quindi spinosi di quelli con cui ha a che fare adesso, sa benissimo che il consenso di cui gode adesso non è necessariamente un consenso destinato a durare in eterno, ecco. Bisognerà vedere che cosa, appunto, anche lui, quali strategie avrà maturato, e dobbiamo anche tenere presente che, insomma, essendo venuto, come si dice, a spendere, lui ha un po' più di possibilità di Mario Monti di ripetere l'esempio di Carlo Antonio Ciampi, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Ultime due considerazioni, poi la lascio, Scaglione. Ma senta, abbiamo parlato dei 5 Stelle, abbiamo parlato del centrodestra, ma insomma vogliamo parlare un po' di... Non lo so, lo sto dicendo io, ma di quello che mi sembra il grande, non so, il grande assente, il grande non pervenuto, cioè il PD, che, diciamo, che strategia ha, come si sta ponendo questo partito nei confronti dell'elettorato, nei confronti della pandemia, nella gestione un po' tra prima l'opposizione durante il governo giallo-verde e poi nella formazione del governo giallo-rosso, quando di fatto è ritornato in sella e come dire, a governare. Non so, io vorrei una sua valutazione, perché io sinceramente rimango molto molto scettico, insomma, dei passi che sta facendo, dell'impronta che il segretario sta dando un po' alla linea politica. Ma magari, per carità, io sono sempre aperto a cambiare idea,
Ma io veramente non so esattamente che cosa dire, un po' perché, appunto, come è la base di tutta questa conversazione, non sono un politologo, non mi occupo di politica italiana in maniera, diciamo, con la consistenza di tanti altri colleghi. E in secondo luogo io non so proprio rispondere, io non lo so che cosa si pensa nelle stanze del PD, perché mi sembra che da un po' di tempo il PD stia subendo più che agendo. Prima subiva la presidenza del Consiglio Conte, di cui peraltro mi sembra di poter dire, ma appunto mi sembra, fosse palesemente insoddisfatto lo stesso PD, però lì non, c'erano degli equilibri politici da difendere. Adesso mi sembra che abbia subito l'offensiva di Renzi, che in questo momento stia subendo l'azione di Draghi, insomma. È come, io credo che sia dalle parti di Napoli che si dice che questa... Si dice di uno che si sta, cioè che sta lì e resiste, insomma, un po' impassibile, intanto tutto gli scorre intorno, però lui comunque sta lì. Non lo so quale sia esattamente la strategia del PD, non credo neanche che sia molto pagante in questo momento cercare di, cosa che fa in maniera un po' più netta il Movimento 5 Stelle e in maniera un po' più sottile il PD, di esprimere come dei veti o dei mezzi veti nei confronti della Lega, perché è vero che più Draghi allarga la sua maggioranza e più corre il rischio di avere problemi, però è anche vero che in questo momento, se un partito importante ti dà la propria disponibilità, tu come fai? Tu, Draghi, che sei venuto lì per fare il governo del Presidente, per fare il governo in qualche modo d'emergenza, a dirgli no, te non ti voglio.
Certo.
Immediatamente il governo da governo, diciamo, del presidente diventa governo di parte.
Governo
pienamente politico, e mi pare che cessi lo scopo in questo caso.
Scaglione, torniamo al, diciamo, topic, per fare un po' utilizzare un linguaggio social iniziale. Basta considerazioni politiche, se non una, diciamo, di macro politica. Torniamo dunque al tema iniziale e alla prima domanda che le ho fatto. 2011-2021, in 10 anni, 2 di fatto commissariamenti. Che tipo di considerazioni possiamo fare? Come poter, in un certo senso, formare dunque una classe politica che sia degna di fiducia e da parte dell'elettorato interno e dunque di noi italiani, e nei confronti, insomma, che abbia un credito nei confronti anche, evidentemente, dove si prendono le decisioni, in maniera tale da non vederci in maniera ciclica, insomma. Io lo dico a mo' di battuta, ma speriamo che, visto che è successo 2 volte in 10 anni, non vorrei che tra 10 anni succede, si dice non c'è due senza tre, insomma, in maniera tale da non vederci in maniera ciclica sempre con insomma una persona mandata da fuori che amministra sicuramente in maniera competente, chi nega il contrario, però insomma che sia, come dire, una palingenesi, una come dire, rivoluzione positiva dall'interno, se sia a suo giudizio sia possibile, insomma, stante così la situazione economica e politica della nostra nazione.
Mi piacerebbe avere una risposta precisa a questa domanda, perché venderei la ricetta e mi ritirerei su una spiaggia delle Maldive. Diciamo che è certo quello che noi, a cui noi assistiamo abbiamo assistito negli ultimi anni, è una sorta di ritorno, no? Si torna al proporzionale, cioè il sistema politico che era andato avanti verso forme, secondo me, un po' più moderne, adesso sta precipitosamente rifluendo per darsi sicurezza. Ma è chiaro che la sicurezza dei partiti non equivale alla stabilità del quadro politico e nemmeno alla sua efficienza. Io veramente non lo so, e io credo che sia una questione anche di forse di generazioni e anche forse proprio di impianto culturale generale del paese. Non so veramente che cosa dire. Certo è che
sa, ogni tanto Scaglione, ogni tanto quando come dire, si parla di politica, ma si parla di società, tutti quanti alla fine tutti noi ci lamentiamo un pochino sempre delle stesse cose, no? Che non vanno, siamo dubbiosi su determinati sempre argomenti. Allora si tira fuori l'argomento dei giovani. I giovani, la giovane generazione, le nuove generazioni, i giovani, eccetera, eccetera. Ma ad esempio, se dovessimo però parlare della politica, questo argomento, cioè i giovani, potrebbe trovare una sponda per, diciamo, un'apertura di speranza, speranza inteso come sentimento, ovviamente. Oppure, in questo caso, diciamo, il dato anagrafico per quanto riguarda la politica italiana non c'entra nulla.
Ma questo credo che sia quello attuale, sia il Parlamento più giovane della storia repubblicana.
Esatto, esatto.
E non mi sembra che si siano cambiate molto le cose. Io credo onestamente che un po' di anni fa, quando abbiamo tutti applaudito alla fine delle ideologie, eccetera, eccetera, non abbiamo tenuto conto che finivano anche un po' di altre cose connesse che forse invece ci sarebbero utili. Voglio dire, una volta il politico comunque faceva quella diciamo sorta di gavetta e di istruzione che passava proprio per le sedi di partito, per la militanza, poi per i piccoli incarichi, poi per gli incarichi medi, poi eventualmente forse se ne aveva la capacità, se riusciva a sopravvivere, a farsi largo, incarichi importanti. Io credo che quella scuola lì si sia persa e che se ne senta proprio la mancanza, che si sia aperto un buco nella preparazione del personale politico. E credo che appunto anche le tanto detestate ideologie comunque una volta richiedessero un minimo di studio, un minimo di applicazione, un minimo di visione del mondo per potersi confrontare con lo studio, con l'applicazione, con la visione del mondo dei rivali politici. Tutto questo in qualche modo faceva. Ecco, diciamo che poi tra l'altro abbiamo visto si parlava prima del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è arrivato dove è arrivato anche sull'onda di un'interpretazione moderna, contemporanea, no? Dell'attività politica, i meet-up,
certo.
Le Rousseau, la rete, tutte queste cose qua. E poi appunto però stiamo a farci i discorsi della necessità di governare, di in qualche modo adattarsi alla realtà, saperla interpretare. Quindi non credo sia una questione anagrafica, credo sia una questione più profonda, ecco, più...
Sì, sì.
Più, cioè che non attiene alla sola politica, ma attiene alla società intera.
Alla società intera, sono d'accordo con lei. Chiacchierata politica battuta invece da giornalista. In questi giorni Draghi a 5 anni prendeva il gelato al cioccolato, era un bravo studente ma non un secchione, andava bene in latino, intervistano Giancarlo Magalli, addirittura tira fuori le foto della scuola. L'altro Repubblica ci fa sapere che va sempre alle terme, però mangia con moderazione mentre lavora. Così c'è chi dice a geografia, c'è chi dice niente di nuovo sotto al sole, quando nella scena politica si affaccia un soggetto nuovo, ovviamente TV, giornali, radio, così ne fanno il racconto, e spesso il racconto ovviamente ha toni positivi. Lei, questa è una domanda appunto da comunicatore, lei come giornalista che ne pensa? Sfogliando i giornali in questi giorni, siamo nella geografia o tutto sommato è successo anche per altri soggetti politici in questi anni?
No, siamo nella geografia, ma non perché ovviamente Draghi non ha alcuna responsabilità di questo, ma siamo nella geografia perché nell'era politica in cui, appunto, come si diceva un attimo fa, non ci sono più partiti, non ci sono più le organizzazioni collettive, sono saltati anche molti dei corpi intermedi della società, per esempio pensiamo al ruolo dei sindacati, eccetera, eccetera, questa è la politica dei leader, degli individui, dell'uomo solo al comando, no? E c'è stata la geografia del capo, è un tratto tipico di questa nuova era politica. Pensiamo a Berlusconi dei tempi d'oro, pensiamo in un certo senso allo stesso Salvini un paio d'anni fa, cioè pensiamo a quello che stiamo leggendo, per dire, su Kamala Harris, tanto per dire un personaggio
vero.
Che c'entra nulla con le nostre vicende. È così e sarà sempre così. Possiamo consolarci, diciamo, per tentare una battuta finale, col fatto che a Mario Draghi non hanno per ora ancora attribuito la capacità di camminare sulle acque.
Ha fatto bene però a specificare per ora,
perché sì.
non si sa mai. Scaglione, è stato come sempre veramente un piacere poter scambiare quattro chiacchiere con lei. Grazie mille per il suo intervento qui a Radio Città Aperta. Grazie ancora.
È stato un grande piacere per me. Grazie, buona giornata.
Buona giornata.